Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi, siamo qui per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, un'altra serata ricca di informazioni, stasera veramente monografica direi, e con un ospite che abbiamo già avuto, graditissimo, Fabrizio Lobasso. Fabrizio, grazie per essere con noi.
Grazie a te, buonasera a tutti, buonasera a tutti, sono felice di essere tornato.
Bene, Fabrizio è stato qui tante puntate fa, oggi è la 26esima, quindi ne abbiamo fatta di strada, e una delle prime puntate era venuto proprio per parlarci di carriera diplomatica in particolare con altri giovani. Oggi parleremo di una cosa specifica, importante, c'è anche un motivo. Parleremo di concorso diplomatico, il motivo ce lo puoi dire tu.
Beh certo, ormai i termini si sono già aperti, le domande stanno arrivando, c'è ancora tempo fino al 26 di maggio, e quindi se volete partecipate, siamo felici, vi aspettiamo in tanti, andate sul sito, ma tra poco vi daremo tante informazioni sul tema, e siamo ormai nel corridoio.
Quindi il tema di oggi è proprio il bando di concorso, il concorso, tutto quello che va saputo sul concorso diplomatico.
Per segretari di legazione in prova. 35
questo
posti.
È il titolo. 35. Insomma, oggi ci aspetta questa appunto puntata che molti poi ci hanno chiesto, perché tra le varie lettere e messaggi che sono arrivate, molte naturalmente riguardavano proprio il concorso diplomatico. Quindi stasera potremo accontentare le curiosità, i dubbi e quanto altro di tanti giovani. Prima di entrare in questo mondo, io devo almeno ricordare due cose. La prima è che tutte le precedenti 25, anzi quasi tutte, in realtà ne mancano tre, ma diciamo tutte le 25 puntate precedenti di Diplomazia Intorni sono disponibili su un blog, sono disponibili su un sito, e voi le potete riascoltare, anzi ho visto che c'è un buon accesso, quindi questo mi fa molto piacere, e il sito è diplomazia dintorni tutto attaccato .wordpress.com. Date lì, vedete le descrizioni, vi sentite quello che vi interessa, per quanto vi interessa, podcast a go go. La seconda cosa è che se volete scriverci potete naturalmente scriverci, anche lì è molto semplice, l'email è diplomaziadintorni@gmail.com. Quindi questi due elementi teneteli bene segnati, perché poi potrete riascoltare naturalmente anche questa puntata, nei prossimi giorni la metteremo. Torniamo a Fabrizio. Fabrizio,
eccoci.
Prima di entrare sempre nel concorso, volevo così come sempre dare un'idea di come sei giunto a fare quello che fai. Perché parli tu del concorso oggi?
Parlo del concorso perché
oltre ad averlo fatto e vinto.
Oltre ad averlo fatto e vinto ormai un po' di anni fa, perché sono indegnamente, come diremmo simpaticamente, il capo dell'ufficio concorsi, che è l'ufficio quinto della Direzione Generale delle Risorse dell'Innovazione. E sono onorato di questo servizio, di questo lavoro impegnativo ma estremamente bello, con contatto con i giovani continuo e pieno ricco di soddisfazioni. Quindi un incarico importante che cerco di portare al meglio avanti e del quale sono veramente fiero.
E prima di arrivare a questo incarico cosa hai fatto?
Io sono arrivato in diplomazia un poco più tardi della media, perché facevo l'avvocato, e poi dopo aver fatto l'avvocato a livello nazionale, a livello italiano, ho cominciato a farlo a livello un po' più internazionale, proprio con un'impresa. Ho cominciato a vivere qui e lì tra l'Africa e l'Estremo Oriente, e poi dopo, visto che il concorso mi era sfuggito,
ho cominciato a saporare l'estero.
Il concorso mi era sfuggito per qualche volta, non ho assolutamente abbassato la guardia, ho continuato a studiare, e quindi alla fine gli sforzi sono stati ripagati, perché anche mentre lavoravo la sera studiavo, mi è capitato di è arrivato il bando, mi sono iscritto, esattamente come spero facciano tanti giovani da stasera o come stanno facendo in queste settimane, e ho fatto le prove, le ho superate, le prove scritte. A quel tempo non c'era ancora, adesso lo diremo, la prova attitudinale. Ho fatto le prove scritte, poi le prove
orali.
Non per questo era meno.
Meno facile, insomma. Meno difficile, anzi.
È stato molto bello, perché alla fine poi in 2 mesi è cambiata tutta la vita. Trasferimento a Roma, e quindi il primo appartamento, la prima casa condivisa con gli amici, i primi anni a Roma.
Anche il primo stipendio.
Il primo stipendio.
Forse prima guadagnavi, comunque il primo stipendio sicuro, ben definito.
Il primo stipendio sicuro.
Ecco.
E poi dopo questi 2-3 anni romani al servizio stampa, molto bello, dopo la mia prima destinazione a Santiago del Cile come capo dell'ufficio commerciale.
Quindi subito oltre oceano, all'altra parte del mondo.
16.000 chilometri. Con
quante ore d'aereo?
In tutto, visto che erano due aerei, siamo almeno sulle 14 ore.
Beh, non c'è male.
Due insieme, non c'è male. E dopo 4 anni di Santiago del Cile, 3 splendidi anni anche ad Atene, come console ad Atene, quindi più vicino, esperienza altrettanto meravigliosa, e poi ritorno in Italia nel 2007 per la vicepresidenza della delegazione del G8 del Ministero degli Esteri, e poi ho cominciato la mia militanza con il personale, con la direzione del personale che condivido con te, e prima negli affari sociali, il benessere organizzativo, e poi da quasi 2 anni nell'ufficio concorsi.
Beh, quindi una lunga permanenza romana,
non è normale, così lunga. Cominciamo subito a svelare qualche altarino.
Anche a dire che non ci sono necessariamente dei percorsi completamente predefiniti, c'è molta elasticità. Benissimo, io direi che siamo pronti adesso per ascoltare il nostro primo pezzo musicale. Come al solito andiamo sul jazz, naturalmente.
Hai trovato qualcosa di meraviglioso?
Insomma, diciamo qualcosa di noto. Sentiamo Ray Charles, non potremo mai sbagliarci. Il pezzo che abbiamo scelto per questa sera si intitola Dawn Ray, Ray Charles.
Fantastico.
ed era il grande Ray Charles, anche solo con il piano è strabiliante. Poi sappiamo bene anche la sua voce è straordinaria, ma questo era un pezzo solo per piano, Down Ray di Ray Charles. E riprendiamo, tra parentesi Fabrizio suona anche, ma adesso se ci facciamo portare via dalle tante cose che fa non parliamo del bando di concorso, e quindi no, è bene avere dei begli hobby poi legati alla musica, noi ci teniamo tanto. Bene, riprendiamo questo discorso che abbiamo appena accennato del concorso diplomatico, del bando di concorso che è appena uscito. Dove si trova questo bando? Se qualcuno vuole andare a vedere questo bando di concorso, dove lo trova?
È molto semplice, va sulla pagina nostra internet www.esteri.it, alla pagina opportunità e alla parte al link concorsi. È interessante questa pagina perché ovviamente noi la aggiorneremo continuamente, quindi adesso c'è il bando, ci sono gli allegati con la lista delle lauree che permettono l'accesso al concorso e tante altre informazioni utili, ma se si scorre un po' il sito si potrà vedere il concorso dell'anno scorso, quelli degli anni passati, quindi ci si farà un'idea anche di che cos'è un concorso, di che cosa è composto, della commissione e dei membri di commissione.
Perché sono tutti elementi, adesso poi li passeremo un po' in rassegna quando ci diremo i requisiti, le prove, sono tutti elementi molto importanti da approfondire prima, per rendersi conto.
Assolutamente, io vedo proprio nelle domande che ci arrivano, a volte prima ancora di spedire la domanda per il concorso ci arrivano delle email. Ti dico sinceramente che a volte mi rendo conto che il bando non è stato letto oppure non ci sono delle informazioni, chiedono a noi direttamente. Ci sono tutte le informazioni, è un bel sito, è tutto da scoprire con un sacco di informazioni che noi aggiorneremo costantemente.
No, questo è molto importante perché appunto c'è questa risorsa di fonti del passato che non sono solo storia o archivio, sono veramente degli elementi che aiutano a prepararsi meglio, a prepararsi adeguatamente e che è importante appunto mantenere. Ma quando appunto si va lì, si vede questo bando, che cosa dice il bando? Cioè, i bandi sono spesso un'articolazione amministrativa molto...
I punti più importanti da sapere sono quelli che esistono alcune lauree che permettono l'accesso al concorso, purtroppo non è possibile per tutte le lauree, ma ce ne sono tante, attraverso le quali è possibile accedere al concorso. Vi sono dei limiti di età, che oggi sono i 35 anni, che possono essere portati fino a 38 con delle cause, come possono essere comunque anche matrimonio, figli a carico e altre cose che sono nel bando. Ma soprattutto il bando specifica anche le varie prove. Il concorso si articola in tre parti, vi è una prima prova attitudinale, che è una prova quiz con le multiple choices, quindi con la risposta multipla, e sono 60 domande, si supera questa parte superando i due terzi, rispondendo a due terzi di domande esatte. Se si supera la prova attitudinale si passa alle prove scritte. Le prove scritte sono 5 giorni consecutivi in queste materie che ormai sono molto conosciute, sono anche un po' il grande spauracchio di tutti quanti gli studenti, che sono storia delle relazioni internazionali, diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea, economia politica e politica economica internazionale, la lingua inglese e poi una seconda lingua che è scelta tra francese, spagnolo e tedesco. Se si supera poi la parte scritta, quindi alla fine di queste 5 prove che alcuni considerano massacranti, di questi 5 giorni consecutivi, arriviamo poi chiaramente al passaggio degli eletti nella fase delle prove orali, e alla fine delle prove orali si raggiunge questo agognato momento di entrare tra noi.
Senti, hai passato un po' in rassegna tutti i requisiti e anche le prove, ma in particolare chi è che può mandare la domanda?
In particolare sono ovviamente, e lo scriviamo anche a chiare lettere, sono da parte nostra molto molto gradite le candidature, soprattutto di ambo i sessi, le candidature femminili, giovani, meno giovani, ma ripeto sempre con un limite dei 35 anni, e tutte persone che in qualche modo abbiano seguito un corso di studi che anticamente si poteva riunire nei tre grandi tronconi, quello di scienze politiche, quello di giurisprudenza e quello di economia, ma che poi con le varie riforme universitarie si è dipanato in tutta una serie di lauree specialistiche, magistrali o comunque di vecchio stampo, di vecchio tipo, che sono elencate come un allegato al bando. possono partecipare ovviamente tutti. Sappiamo che in Italia esistono anche dei corsi di formazione che hanno preparato.
Ne parleremo, ma poi li approfondiamo, perché è importante anche quell'aspetto. Bene, sicuramente dobbiamo approfondire poi sulle prove. Direi che siamo pronti per un altro pezzo musicale, sempre naturalmente del nostro jazz, sempre cose molto molto conosciute. Oggi non scopriremo nessun nuovo talento, ma sicuramente ascolteremo i grandi pilastri del jazz. Questo è Thelonious Monk e questo pezzo è Blue Monk.
Fantastico.
Dobbiamo interrompere Thelonious Monk perché il pezzo è molto lungo, ma
ero in estasi.
Abbiamo comunque assaporato questa grande del jazz con questo suo Blue Monk. E riprendiamo invece la nostra descrizione, un po' approfondimento del concorso. Abbiamo visto i requisiti rapidamente, comunque per cose poi più puntuali, perché ci sono varie eccezioni anche per l'età, no? Chi ha diritto a passare 35 anni per certo, quello lo trovano tutto sul bando, diciamo il caso normale è sotto i 35 anni. Però poi tu prima hai fatto questa carrellata anche descrivendo quelle che sono le prove. Perché si dice che è così difficile? Da cosa dipende? È veramente così difficile? È un po' una fama?
È una fama meritata, ma non tanto per la difficoltà oggettiva, perché in effetti il tempo ha dimostrato che studiando, magari se anche la prima volta o anche la seconda non si è riusciti a superare il concorso, vi sono molte persone che insistendo, io sono una di quelle. La difficoltà forse...
Quante volte si può fare il concorso?
Tre volte, attenzione però, sono tre volte in cui si consegnano le prove scritte, il quinto giorno tutte e cinque le prove, altrimenti non vale come tentativo.
Bene.
Io direi che la difficoltà è la sua versatilità, nel senso che non credo che esista in Italia un concorso che metta insieme storia delle relazioni internazionali, approfondita, che parte dal congresso di Vienna, insomma, quindi dai primi dell'Ottocento fino ai giorni nostri, diritto internazionale pubblico e diritto dell'Unione Europea, economia politica e politica internazionale e addirittura altre due lingue, ma devo dire anche sulle lingue i candidati sono sempre più ferrati e soprattutto sempre più poliglotti. Quindi la difficoltà anche è quella di una difficile riciclabilità delle materie studiate, perché ovviamente il candidato punta tutto su questo concorso e ovviamente può avere qualche difficoltà a potersi rivendere sul mercato del lavoro,
certo,
successivamente nell'attesa di un nuovo concorso.
È abbastanza specifico tutto questo.
Ne vale la pena, perché ovviamente la nostra, tu lo sai tanto meglio anche di me, è una carriera di una tale ricchezza che ci porta a una tale varietà di attività, di servizi, di lavori, di gente, di incontri.
E diciamo che questa versatilità richiesta nella selezione ha poi una motivazione in quello che ci si trova a fare.
Assolutamente.
Non necessariamente che sono quelle materie, ma questo tipo di apertura, di capacità di affrontare cose molto diverse fra loro. Quindi la difficoltà sono effettivamente, diciamo, le materie, le prove.
Insomma, le prove, la vastità dei programmi, anche se ovviamente, mi ripeto, ormai la preparazione comincia a diventare sempre più serrata e devo essere sincero, arrivano comunque candidati sempre molto preparati. E la vastità dei programmi, la differenza, quindi nella stessa settimana ci si trasforma da provetti economisti a provetti storici a provetti internazionali.
Perché le prove si tengono una dopo l'altra.
Le prove scritte,
si tengono
una dopo l'altra in questi 5 giorni consecutivi. Da una decina d'anni a questa parte, prima delle prove scritte, vi è una prova attitudinale, che come dicevo prima sono dei quiz a risposta multipla, sono tantissime le domande di partecipazione che arrivano, in genere comunque sono molto meno quelli che si presentano alla prova. Noi abbiamo ricevuto l'anno scorso un 6.000 domande, sono arrivati alla prova attitudinale circa i 1.300, il numero poi alla fine della prova attitudinale delle persone che hanno superato questa prova varia di anno in anno, quindi inutile poi dare dati così un po' ballerini, ma di base è un primo test importante, sono 60 domande.
Comunque voglio dire, senza dare dei dati precisi, si dimezzano, forse anche di più.
Anche qualcosina in più si dimezzano, sì. È un momento importante.
Quindi voglio dire, la prova attitudinale è anch'essa una prova importante come tipo di selezione che viene effettuata, non lo si deve affrontare
con superficialità. È una prova infatti che mette insieme sia la conoscenza che la competenza. La conoscenza perché tante domande fanno parte del programma stesso delle materie di storia, di diritto e di economia. Ma ovviamente essendo anche
Sono domande fatte a quiz
con risposte multiple e con i soliti detrattori e con la domanda giusta, e assicuro tutti quelli che faranno e che fanno il concorso, non vi sono penalità negative per la risposta sbagliata, che è una scelta precisa del Ministero in termini proprio di favor partecipazione. È in una prova importante perché oltre a queste poi vi sono delle domande in lingua inglese, così che si testa anche la conoscenza della lingua inglese sull'attualità internazionale, quindi per vedere quanto il candidato in qualche modo abbia una sua attitudine, una sua conoscenza, un suo amore per quelle che sono le tematiche di attualità, di politica internazionale, di economia internazionale, che appunto, a parte i libri accademici, le cose
quindi è abbastanza legata con quello che succederà dopo.
Assolutamente sì, anche se stiamo attentissimi affinché siano domande per candidati al concorso e non per esperti o funzionari. Quello ci sarà sempre tempo per diventarlo successivamente.
Bene, io direi sentiamoci un altro pezzettino e poi approfondiamo un attimo proprio le materie e come ci si prepara, perché stiamo andando avanti in questo percorso cercando di guidare, no? Tenendoli per mano e di invogliare, soprattutto che noi questo vogliamo fare, cioè sempre sperando di avere i migliori, cosa
piace,
interesse di tutti. Il pezzo successivo, andiamo sempre per giganti, gigante per gigante, Miles Davis, chi meglio di lui, e il pezzo si intitola So What? Thank you. Miles Davis con questo So What, grande tromba ma anche grande scopritore di talenti.
Sì, un piccolo aneddoto.
Sì. Su Miles Davis? Ma,
sì, su quel tipo Miles Davis. Ah. Al Ministero degli Esteri abbiamo un bar, insomma come in tutte le pubbliche amministrazioni. Anche
e ci è venuto Miles Davis.
Sarebbe stato troppo bello, ma noi avevamo un barista che era chiamato il Miles Davis dei baristi, perché negli ultimi anni della sua carriera,
non lo sapevo.
Negli ultimi anni della sua carriera non si è più girato verso il pubblico, era sempre faccia alla macchinetta del caffè, miracolosamente riusciva a prendere tutte quante le ordinazioni, e come Miles Davis negli ultimi anni di carriera che non si è rivolto più
nei concerti, passava più tempo di spalle che...
Sì. Non si è concesso più, però miracolosamente non c'era nessuno mai scontento.
Beh, certo, se faceva i caffè come Miles Davis componeva o eseguiva i suoi pezzi, quelli degli altri, beh, allora bene stare di spalle.
Un ottimo caffè, va detto, è andato in pensione. Purtroppo.
Bene, riprendiamo la nostra descrizione delle prove. Siamo alle prove scritte in senso stretto, quindi le giornate... un po' la campagna d'inverno,
quindi come di buon auspicio abbiamo superato le prove attitudinali, abbiamo detto che tantissimi le hanno superate e sono arrivate le prove scritte.
Che succede? Le prove scritte
bisogna dotarsi una bella resistenza anche fisica, ci vuole un fisico bestiale, diceva la famosa canzone, e si comincia il lunedì mattina. A breve sulle gazzette ufficiali leggete il sito, troverete anche le date quando saranno pubbliche. E anzi, segnalo subito il 23 maggio per conoscere poi la data della prova attitudinale e il 10 giugno per conoscere la data delle prove scritte. Gazzetta ufficiale, ma soprattutto anche sito degli esteri in contemporanea con la gazzetta. 5 giorni di prove scritte consecutive, ripeto, con queste materie come storia, economia, diritto e due lingue. Le materie, virgolette, chiamiamole principali, ma sono tutte uguali, storia, economia e diritto, hanno diciamo così, le 5 ore canoniche.
E i programmi stanno... Sul bando?
I programmi sono un allegato del bando, molto ben definiti, forse qualcosina magari andrebbe ritoccata, ma sicuramente ci metteremo mano presto, ma sono molto esaustivi, vi è esattamente tutto quello che c'è.
Infatti
da
sono diverse pagine.
Molte pagine, il bando infatti noi lo facciamo il più stretto possibile, perché sono più gli allegati che il bando stesso. Alla fine di queste cinque giornate, in genere i candidati, chi si sente di poterlo fare, all'ultimo giorno consegna anche l'ultima prova, tutto in stretto anonimato. Siamo, lo dico con orgoglio, riconosciuti da giovani, meno giovani, da pubblica amministrazione e da privati come maniaci della trasparenza, della competizione e dell'assenza totale di qualsiasi forma di complessità che non ci appartiene. E alla fine di questi 5 giorni consegnare significa poi appunto diventare una bella busta anonima con 5 prove scritte dentro, che verranno corrette collegialmente dalla commissione, e alla fine, solo alla fine, quando verranno fuori i fortunati, i bravi, dopo molti giorni di correzione, perché a quel punto noi del Ministero diventiamo un po' carnefici della commissione, perché li obblighiamo a stare giorno, mattina e sera con noi a correggere tanti temi, e per questo mando subito un appello: scrivete bene, perché tutto a penna, vi prego, scrivete chiaramente.
Questo mi sembra un ottimo suggerimento, sforzatevi di scrivere bene, leggibile, e mettetevi nei panni di chi vi deve leggere.
E lo dico soprattutto ai maschietti, perché poi alla fine quando si vedono quelle belle scritture arrotondate, molto carine, sono scritture di tipo femminile. A volte ho visto le belle scritture anche maschili, copiate la bella scrittura femminile e scrivete chiaro, perché così il commissario si predispone bene. E soprattutto non siate grafomani, sono materie importanti, sono tematiche importanti, c'è sempre tanto da dire, ci sarà una bellissima giornata per scrivere cose, ma vi prego, non siate grafomani, perché effettivamente non è mai un bene, ecco.
No, non è la quantità quella che conta, ma saper centrare, saper mostrare,
sì.
E poi saper impostare bene.
Sì,
ecco, impostare bene, strutturare un tema di una composizione di storia, di economia, non è proprio una cosa in cui si è del tutto allenati con l'università.
Sono d'accordo, questo è uno dei grandi, non voglio chiamarlo problemi, una delle grandi questioni che effettivamente fronteggiano i ragazzi, disabituati un po' a scrivere per molto tempo, oppure a scrivere cose più sintetiche magari, oppure addirittura cose molto più brevi, e si trovano davanti dove scrivere 4, 5, 6 pagine, anche fisicamente. Ho avuto proprio a volte testimonianze di ragazzi che hanno scritto con la mano gonfia alla fine della giornata, diciamo, ah, io non ero più abituato a scrivere delle pagine di tema così a penna. Si vedono proprio, divertente e tenerissimo vedere questi fogli proprio incardinati e, come dire, proprio solcati dall'emozione.
Sì, perché ormai
ragazzi,
poi siamo tutti abituati a scrivere al computer, quindi anche quello non è una cosa secondaria, ma avere sicuramente un quadro chiaro, uno schema chiaro già da prima, è qualcosa che si deve acquisire.
Consiglierei, ho visto sempre tanti ragazzi, adesso non so se magari quelli che vedevamo durante le prove poi sono le stesse persone che sono riuscite a superare il concorso, una chiarezza mentale, uno schema, sapere dove si sta andando, aver centrato. Scrivere un buon tema significa sintetizzare tutto il proprio sapere e contestualizzarlo e cercare di empatizzare con la traccia e capire quello che il commissario in quel momento sta cercando di spiegare nella maniera più chiara possibile, anche perché noi ci teniamo a che siano comunque titoli chiari, non troppo lunghi, ben definibili, siamo attenti alle parole proprio perché i candidati possano essere facilitati nella ricerca della sostanza, ma avere proprio chiarezza di pensiero e avere una loro coerenza di pensiero dall'inizio alla fine,
una sequenza, una loro logica. Bene, poi cercheremo anche di dare qualche consiglio su come questo, sulla base dell'esperienza, non altro, su come questo può essere acquisito ulteriormente. E adesso in sottofondo già sentiamo un degno compare di Miles Davis, in questo caso per noi John Coltrane, suo sax, Blue Train.
Blue Monk e Blue Train, stupendo.
John Coltrane, Blue Train.
Stupendo.
Potremmo ascoltarlo per tutta la puntata, però non abbiamo fatto una puntata su John Coltrane, anche se non sarebbe male.
Non la faremo.
Andiamo avanti invece, perché eravamo rimasti sulle prove scritte del concorso e di
la preparazione,
la difficoltà, il fatto che come si preparano molti di quelli che hanno vinto, ecco, perché io su questo in base, quando poi mi chiedono ma come si fa a vincere il concorso, non è che uno porta necessariamente la propria esperienza personale, sì, ce la può mettere, ma soprattutto, meno noi che siamo dentro da un po' di tempo, vede come la maggior parte delle persone si sono preparate, perché appunto statisticamente si pensa che quello è il pattern migliore. Come si prepara? Cosa hanno fatto le persone che hanno vinto il concorso per riuscire innanzitutto a passare lo scritto, come abbiamo detto?
Alla luce di un po' di esperienza, di tanti commenti ascoltati, di ragazzi sentiti, di giovani sentiti, direi che un primo momento importante, un momento di consapevolezza anche durante il periodo universitario stesso, perché effettivamente chiudere gli anni universitari e prepararsi per il concorso significa, come dicevamo prima, affrontare insomma almeno 5 materie, di cui 2 lingue. Se uno individua immediatamente un punto debole, io direi che nel tempo che può passare tra la laurea e poi un primo concorso, un primo bando o l'anno in cui uno si preparerà, immediatamente cercare di orientare le proprie energie, per esempio nei periodi estivi. Io dico sempre, quando vengono a chiedermi verso maggio, verso giugno, siete deboli più in una lingua, andate immediatamente a fare un periodo fuori.
Certo, di essere finalizzato
a questo. Infatti ci sono anche delle università per Italia che cominciano a dare dei primi hint immediatamente durante gli anni universitari. Una volta avuta questa consapevolezza, capito quali sono, magari se ci sono dei punti deboli, la preparazione può essere fatta, ovviamente, o singolarmente, da soli, sulla base dei programmi, sul sito degli esteri nella stessa zona, opportunità, carriere. Abbiamo anche una lista di libri, ovviamente sono solamente dei libri consigliati, che sono il frutto di tante esperienze di tanti ragazzi, ma non è una lista esaustiva. Vi sono i programmi, come dicevamo, sul bando, e quindi uno può procedere tranquillamente anche da solo. Certo, il programma è molto vasto, i programmi sono molto vasti e spesso i ragazzi potrebbero anche un attimo spaventarsi davanti a un'enormità del genere. È giusto sapere che in giro per l'Italia esistono corsi di preparazione per la carriera diplomatica a Roma, a Milano, a Napoli, a Firenze, a Gorizia.
Anche all'interno della LUIS, potremmo dire, se siamo a Radio LUIS, senza voler raccomandare gli uni o gli altri, perché poi sono naturalmente delle occasioni in diverse zone per potersi avvicinare, e soprattutto penso sia importante anche stare insieme ad altri che hanno le stesse angosce, le stesse paure, un po' le stesse sfide che si sono posti, perché questo può essere un elemento di stimolo. Se ben considerato.
Mi fa piacere che l'hai detto, perché dopo i primi tempi che la cosa non riusciva a ingranare, nel mio caso, la frequentazione con amici che avevano superato il concorso prima di me, che si erano trasferiti a Roma, quindi una mia venuta a Roma prima con un master, poi con il primo lavoro, è stata determinante. Sono entrato in quel circolo empatico, energetico, che mi ha dato più convinzione, ha dato stimolo ai miei sforzi, ha detto forse ce la posso fare. Il mio passaggio, proprio lo ricordo benissimo, da Napoli a Roma, più stabile, anche durante certi weekend che non ritornavo più a casa per essere protetto nel nido, ma rimanevo su Roma, a volte anche soffrendo un po' con l'amico che ce l'aveva fatto l'anno prima, senza invidia, ma sicuramente con quella voglia e quel desiderio di raggiungerlo, sono stati determinanti. Quelli sono stati un momento importante.
Sì, spesso appunto ognuno di noi ha conosciuto qualcuno che ce l'ha fatta prima di lui, e tutti abbiamo avuto quella sensazione di dire chissà se mai io ce la farò. No, avere questa ammirazione perché ce l'ha fatta. Ora chiaramente è sicuramente un grande risultato che si ottiene, ma è possibile.
Credeteci.
Questa è una di quelle cose che vale per il concorso diplomatico, vale anche per tante altre cose nella vita. Adesso noi oggi stiamo parlando di questo particolare aspetto, sicuramente in questo aspetto la determinazione e la grande voglia, il grande impegno e disciplina poi pagano.
Assolutamente.
Bisogna
sì.
Cercare di aiutarli naturalmente in tutto questo, però sicuramente tutto questo paga. Succede che si riesce a superare anche lo scritto.
Sì, succede che si riesce a superare anche lo scritto.
Quanti lo superano in genere lo scritto? Ai posti che sono disponibili?
Quest'anno i posti sono 35, dipende molto da commissione a commissione. Ovviamente i parametri sono prestabiliti, fanno parte di verbali che diventano pubblici, accessibili a tutti. la commissione volta per volta poi a quel punto stabilisce un determinato numero che a volte può essere molto vicino allo stesso numero di posti a disposizione, a volte un po' più grande, ma perché no, in passato è successo anche che sono arrivati agli orali meno persone dei posti messi a concorso, perché
certo,
effettivamente
è possibile anche quello.
Questo a dimostrazione anche di una trasparenza e di un'autonomia di pensiero e di giudizio della commissione che volta per volta porta avanti questo discorso con grandissima onestà intellettuale e di comportamento.
Bene, se si arriva all'orale che succede?
Arriviamo all'orale, anche lì un momento che io ricordo poi con molto molto piacere, il mio del 97 addirittura, è passato un po' di tempo. C'è questo momento molto importante in cui in genere in una settimana o poco più si estrae la classica lettera a sorte da parte della commissione, quindi si comincia a convocare quelli che sono passati agli iscritti orali per quella lettera e poi a scalare tutti quanti da in avanti, e c'è questo momento, gli orali sono pubblici, tantissimi giovani ci vengono a trovare, vengono a vedere gli orali e noto che moltissimi tornano a casa anche con una certa contentezza, come per dire, ma io a questa domanda sapevo rispondere.
Ce la posso fare. Un po' anche lo spirito.
Oppure, ma questo commissario che mi aspettavo, perché il cognome era così, mi sembrava un po' duro dal cognome, e invece era una persona dolcissima nella fase relazionale con il candidato. Anche l'orale è un bello sforzo fisico, un orale sono le cinque materie, più una serie di altre materie, elementi di altre materie orali, diritto amministrativo, contabilità di Stato, geografia politica e economica, e tanti che portano altre lingue che danno qualche punticino in più e aggiungono quindi la possibilità ancora di più di passare il concorso. Un bello orale dura in genere un'ora e cinque, un'ora e dieci, ha una sua resistenza fisica, noi siamo sempre pronti con bottigliette d'acqua e soprattutto pacche sulle spalle e in effetti grandi sorrisi per me.
Però ecco, una cosa che forse non abbiamo detto per lo scritto e vale anche per l'orale è il fatto dell'effetto maratona, come io, con la T, non con la D, lo so che tu vorresti anche con la D, però con la T, maratona.
La buona napoletana.
Esatto, è una maratona, nel senso che veramente c'è anche un aspetto psicologico e fisico che vanno insieme.
Assolutamente.
E quindi bisogna arrivare a queste prove in maniera adeguata, non si può arrivare già sconvolti.
Non arrivate sconvolti, grazie di averlo ricordato, non arrivate sconvolti, datevi un programma di studi e rispettatelo, e soprattutto nel rispetto delle abitudini di ciascuno di voi sappiate che il corpo, la mente, il cuore devono metabolizzare le informazioni che recepiscono, un momento glielo dovete dare. A volte questo momento durante il sonno non basta, c'è bisogno di qualche altra ora di svago, se potete svagate la mente, restate concentrati ma non
arrivate. Svagatevi disciplinatamente.
Disciplinatamente.
Facendo
ecco,
dei programmi.
Non fate le 5 del mattino quando sapete che avete la convocazione alle 9 del mattino il giorno dopo, ecco, questo eviterei.
Sono quelle cose, genio e sregolatezza si sposano male col concorso, ma soprattutto per il tipo di sforzo che bisogna fare, non perché poi non bisogna essere creativi, è importante anche tutto questo aspetto, però questo sicuramente va tenuto presente appunto nell'avvicinarsi a questo grande sforzo, a questa grande sfida che noi naturalmente vi consigliamo.
Assolutamente, lo consiglierei a tutti, così come un piccolo consiglio, se siete anche delle persone operative, che avete voglia di lavorare subito, che avete voglia di fare delle cose, se vi dovesse capitare che le persone che vi stanno intorno fanno il concorso e avete voglia anche voi, ma seguite un talento interno che vi vuole portare subito al lavoro, non vi crucciate, seguite anche i vostri talenti naturali, perché è solo con le scelte personali. Se invece sapete che potete resistere, stare a casa, strutturare molte ore di studio durante la giornata, orientare i propri interessi personali verso le lingue, verso la politica internazionale, quindi agire come se io sono già un diplomatico entrato, un funzionario diplomatico, allora lanciatevi senza paura, perché insomma noi siamo la testimonianza, è una carriera meravigliosa e soprattutto si può fare.
Bene, purtroppo...
Peccato.
Ci sarebbero tante altre cose da dire, come sempre si afferma, ma sicuramente per il concorso e per i consigli sarebbero tantissime altre questioni da affrontare. Io direi che le grandi linee, e speriamo anche in termini motivazionali, le abbiamo svolte.
Se avete anche poi domande, a parte me stesso, come Fabrizio Lobasso, come capo dell'ufficio concorsi, abbiamo un bel email, concorsi@esteri.it. chiedete e vi sarà dato. Abbiamo fatto una splendida task force, sia telematica, tecnica, per risolvere i problemi proprio di invio della domanda, perché a volte si dimentica la password, si blocca il programma, si blocca, e anche da un punto di vista giuridico normativo, quindi scriveteci, insomma, avrete risposte a strettissimo giro. Ci tengo tanto, insomma, di dare questa bella immagine di voi.
È importante accogliere da subito. Bene,
benissimo.
E io vi lascio, perché appunto
la notte è lunga,
lo studio verrà presto occupato dalla buonissima musica di chi ci segue, naturalmente. Ringrazio Fabrizio Lobasso per
questa sua disponibilità
e tutti i consigli che ha dato questa sera. Vi ricordo che potete riascoltare anche questa puntata fra qualche giorno sul blog Diplomazia e Dintorni, tutta una parola, .wordpress.com. Scriveteci anche alla trasmissione Diplomazia e Dintorni @gmail.com. Ascoltateci anche martedì prossimo, riascoltate le puntate passate, e da Stefano Baldi un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un abbraccio a tutti, buona serata.
Arrivederci.
Arrivederci.
Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.